Bene, grazie, grazie Enrico, grazie a voi per essere presenti, buonasera a tutti. Prima di mettere nero su bianco su come organizzare questa assemblea, abbiamo fatto una serie di considerazioni tra i colleghi, con il presidente, con il segretario e abbiamo valutato anche tutto quello che è stato il lavoro fatto negli ultimi 5 anni e anche tutto quello che poteva essere fatto meglio negli ultimi 5 anni, tutto quello che diciamo, non si è riuscito a portare avanti come lo si voleva nel migliore dei modi perché c'è una serie di situazioni contingenti che hanno condizionato questo e quindi invece di presentare qui a questa assemblea un programma già definito, una sorta di brochure di quella che sarà l'attività del Consiglio nazionale nei prossimi 5 anni, abbiamo pensato di mettere sul piatto una serie di idee, una serie di linee strategiche, quindi di individuare degli asset, delle direttrici sulle quali operare e poi su queste direttrici sviluppare un ragionamento, individuare quelli che potevano essere gli impegni, quella che è la vision di questo Consiglio nazionale e poi passare la palla ai nostri presidenti. Mi spiego meglio. In questa sede oggi io svilupperò questi ragionamenti, illustrerò un po' quelli che sono gli impegni, quella che è la nostra visione. Ci saranno delle slide che voi vedrete, alcune slide in formato sintetico sono state fornite in cartella, altre slide con un commento a quello che sarà detto oggi vi saranno fornite via mail, quindi le riceverete tutti. E su queste slide noi vi chiediamo di dare un contributo. Consideratelo un programma aperto, consideratelo un modo di sviluppare delle idee, di mettere in cantiere una serie di iniziative, però per fare meglio, per dare il massimo abbiamo bisogno del contributo di tutti, abbiamo bisogno del contributo dei presidenti che stanno a contatto con i territori, con i colleghi, abbiamo bisogno del contributo dei consiglieri, ma abbiamo bisogno anche del contributo degli iscritti. Nel corso della relazione poi ritorneremo su questo argomento e quindi avrete modo anche di vedere quella che è il nostro modo di pensare al prossimo quinquennio. Per cui diciamo che quello che è il lavoro che vi sarà illustrato non è un lavoro chiuso, non è un pacchetto sul quale bisogna esprimere un giudizio, ma è solamente una proposta. Ovviamente, prima di passare a questi argomenti, è doveroso, oltre che diciamo, ritornare sui volti noti, quindi i tre confermati. Avevo piacere anche di presentare il nuovo consiglio, ne è stato fatto cenno, però è anche giusto che i neoconsiglieri siano individuati, perché alcuni sono, tra l'altro, erano presidenti da poco tempo, quindi qualche presidente di lungo corso mi ha chiesto, diciamo, avremo diciamo, indicaceli perché vorremmo presentarci loro, per cui con piacere vi presento la compagine, quindi degli 8 nuovi. Che è costituito da Antonio Mario Acquaviva, già presidente di BAT, che ecco, saluto con piacere, Luca Bini, già presidente di Varese, Paolo Biscaro, presidente di Venezia, Pierpaolo Giovannini, presidente di Ferrara, Pietro Lucchesi, presidente di Lucca, Paolo Nicolosi, presidente di Catania, Bernardino Robiti, presidente di Roma e Livio Spinelli, presidente di Cuneo. È una squadra nuova, sono 8 undicesimi. Che rappresentano una grande forza d'urto, una grande novità. Nei 2 mesi in cui abbiamo cominciato a lavorare insieme, vi posso garantire che sono una fucina di idee e ci danno tanto entusiasmo e trasferiscono questo entusiasmo anche a qualcuno che, come me, ha i capelli bianchi e anche un po' di anzianità di servizio. Allora, poi che cosa abbiamo fatto? Il Presidente ha fatto un cenno ad un argomento fondamentale che sarà poi il fil rouge di tutti questi anni, noi ci auguriamo. Che è quello lì del lavoro. Noi come Consiglio nazionale, ma anche in tante realtà locali, in tanti collegi, si sono portati avanti delle iniziative eccezionali, ci siamo accorti che siamo stati in grado di inventarci il lavoro, siamo stati in grado di essere di riferimento e quindi di raggiungere anche posizioni sul mercato di tutto rispetto. Però questo è un qualche cosa che è rimasto ancora non diciamo, trasferito a tutto il territorio, non c'è stata contaminazione di queste best practice, ma sono rimaste iniziative isolate. Per cui l'imposizione che è nata da tutte le discussioni fatte è quella che bisognava dare non grande attenzione, ma la massima attenzione e produrre il maggiore sforzo proprio sul fronte del lavoro. e per far sì che il Consiglio nazionale potesse dare delle risposte, potesse cominciare a lavorare in autonomia, trasferire idee ai consigli e ai presidenti e quindi ricevere poi ulteriori margini per confronti e per condivisione, che abbiamo creato una serie di gruppi di lavoro, abbiamo individuato una serie di tematiche, una serie di azioni da portare avanti, in alcune che sono materie storiche seguite dalla nostra categoria, altre sono assolutamente innovative, e su queste materie, ecco, creare un gruppo, cominciare a ragionare, sviluppare idee da proporre e quindi poi sulle quali confrontarsi. I gruppi sono 24 che vi enuncerò, considerate che in questi 24, 20 sono veramente operativi, gli altri riguardano più attività istituzionali del Consiglio nazionale, ma ovviamente e doverosamente ve le indico e ve le elenco, sono tutti in ordine alfabetico, quindi non per importanza, ma solo perché la A viene prima della B nel nostro alfabeto, e il primo nominativo è quello che per tutta la categoria e anche per noi Consiglio nazionale, che voi vedrete, è colui che è il riferimento, che è coordinatore di questo gruppo di lavoro e che ovviamente è quello che poi alla fine noi contatteremo, voi contatterete. Nelle slide che vi saranno fornite avrete anche questi riferimenti per tutto quello che dovesse nascere di idea, per tutte le considerazioni che potessero venire a valle di questa riunione. Quindi abbiamo un gruppo costituito che dovrebbe dedicarsi all'agricoltura, dovrebbe spendersi tanto per quello che riguarda i piani di sviluppo regionale, che sapete sono fonte di tanti finanziamenti, ma che purtroppo noi non riusciamo a sfruttare appieno, non riusciamo a sfruttarli per problemi della politica, ma anche per carenze nostre professionali, perché sono progettazioni complesse, progettazioni difficili. Molte volte noi preferiamo più dedicarci ad altre attività meno remunerative, sulle quali c'è grande concorrenza, dove c'è anche difficoltà poi a ricevere il giusto compenso, e trascuriamo queste nostre potenzialità che restano inespresse. Poi c'è, vedete il mio nome, un'attività che è più istituzionale che altro. Anche nello scorso quinquennio seguivo alcune deleghe, tra cui l'amministrazione e il bilancio, per cui tutto quello che riguarda l'amministrazione, il bilancio, i rapporti con il Consiglio e per quanto riguarda l'amministrazione con i collegi è restata una mia responsabilità. E poi abbiamo comunque affiancato ad Enrico Rispoli, figura storica che ha seguito le attività internazionali, altri due colleghi, attività internazionali sulla quale ritornerò perché merita una serie di riflessioni molto più approfondite, anche perché questa è l'occasione per illustrare a voi quello che si fa nel campo internazionale e tutto quello che può sembrare avulso dalla nostra realtà, ma che invece è assolutamente interconnesso con quella che è la figura del geometra, ma soprattutto quelle che sono opportunità di lavoro che bisogna cogliere. Un altro gruppo di lavoro di grande importanza è quello che seguirà l'edilizia, le nuove norme tecniche sulle costruzioni, e ci abbiamo inserito anche l'ingegneria naturalistica, la bioedilizia e la salubrità, perché noi dobbiamo pensare all'edilizia e ci sforziamo in tante occasioni a dirlo, il Presidente non perde occasione per fare questo. L'edilizia non la dobbiamo concepire sempre come consumo del suolo, come nuovo costruito, ma la dobbiamo riconsiderare come riuso, riutilizzo, riconversione. E in questo il valore aggiunto, quello che possiamo dare di più, quello che comunque ci consente anche di avere una serie di incrementi delle detrazioni fiscali che nascono da questa tipologia di interventi, nasce proprio dall'applicazione di tecniche che solo se ne siamo a conoscenza possiamo proporre al nostro cliente, e possono essere queste, guardate, anche l'elemento determinante per far decidere poi al nostro committente se realizzare o meno quell'intervento. Queste sono materie storiche, abbiamo l'estimo, abbiamo l'attività per Italia, abbiamo il CTU che seguono i tre colleghi che vedete lì indicati nella slide. Per quanto riguarda le CTU è arrivata qualche tempo fa una sollecitazione dal Presidente del Collegio di Bari, dall'amico Angelo Andante, su un'iniziativa che era stata portata avanti dal Tribunale di Bari, se non sbaglio gli ordini professionali, Angelo, investiti questa criticità, e cioè del fatto che era difficile interloquire con il Presidente del Tribunale per esso, per individuare un protocollo che disciplinasse l'attività di gestione dell'albo di CTU, ma soprattutto che individuasse una serie di parametri anche per essere iscritti all'albo. Queste istanze sono arrivate anche da altri collegi. Il nostro presidente Maurizio Savoncelli, molti di voi sanno che coordina proprio il gruppo della rete che segue l'attività dei CTU. Ci siamo mossi, ci siamo attivati con le altre categorie professionali, il centro studi degli ingegneri Evidenzio questa parola centro studi perché poi ci torneremo. Il centro studi ha fornito una bozza di quello che potrebbe essere un programma nazionale condiviso dalla rete da proporre poi al Ministro della Giustizia per far sì che questo protocollo venga applicato in tutti i tribunali d'Italia, e questo lo si può fare solo attraverso un confronto con le altre categorie professionali e poi ovviamente con il nostro Ministero. È stata tirata fuori questa bozza, so che è stato convocato anche il gruppo di lavoro, Presidente. Tra l'altro Maurizio ha chiesto anche a tutti noi consiglieri di dare un contributo su questa bozza di programma, poi eventualmente nel momento in cui sarà licenziata ufficialmente questa bozza dal gruppo di lavoro la trasferiremo ai presidenti così che possa giungere un contributo anche da loro, in modo tale ecco che in questa materia ci sia anche un modo di disciplinare molto più pregnante, ma soprattutto molto più calibrato a quelle che sono le realtà che andiamo a vivere quando gestiamo l'albo, quando abbiamo a che fare con nostri colleghi o con altre categorie professionali che svolgono questo ruolo, che ormai oggi è indispensabile da attivare. E poi abbiamo questa materia, che è una materia che vedete è considerata sempre di nicchia. Fino a poco tempo fa, a proposito di parentele, ricorderete che nella nostra compagine c'era il famoso zio Pino, Giuseppe Foresto. Adesso vedo che insomma è stata trasferita questa definizione, questo appellativo al nostro segretario, però Pino seguiva la fiscalità. Oggi abbiamo Luca Bini, abbiamo Leo Spinelli, ma abbiamo anche tanti altri colleghi che possono seguire e soprattutto creare momenti formativi e comunque trasferire, contaminare, io uso spesso questo termine, su queste attività tanti colleghi che lamentano difficoltà lavorative e che in questo settore, che è un settore nel quale noi siamo assolutamente ferrati e dove vedete, faccio un inciso, in tante di queste attività vi prego di prestare attenzione ad una cosa, quella che noi consideriamo sempre una difficoltà enorme, una criticità da superare, che è quella delle competenze, in tanti di questi settori il problema delle competenze non esiste, dobbiamo essere solo noi capaci e qualificati, conoscere la materia, proporla e portarla avanti in maniera professionale, ma il problema delle competenze assolutamente non entra in gioco. E poi c'è l'attività di formazione professionale che adesso è seguita da questi tre colleghi. Sapete che noi abbiamo un regolamento che è in vigore da 2 anni, questo regolamento ha una serie di difficoltà applicative, ha alcune carenze, ne siamo consci anche noi. Con il vecchio consiglio avevamo cominciato, molti di voi ricorderanno, avevamo anche inviato una bozza di regolamento ai collegi, ci siamo resi conto che era doveroso fare una riflessione su quella ipotesi di nuovo regolamento con il nuovo consiglio, perché ovviamente è un consiglio appena insediato, sembrava fuori luogo approvare una bozza di inviarla ai ministeri quando poi avevamo alle porte l'insediamento, quindi a breve ripartiremo con questo nuovo regolamento. Riprenderemo in considerazione le proposte arrivate e sicuramente arriveremo ad una proposta in una delle prossime assemblee su questa modifica di una serie di attività che riguardano la nostra professione, ma che comunque in alcuni casi, come dicevo prima, creano problemi a noi, a voi presidenti e ai nostri iscritti. Poi abbiamo approfittato anche del rinnovamento anagrafico, Presidente, non hai parlato dell'abbassamento della media dell'età, io ovviamente me ne sto fuori, però avendo tanti new entry, tra questi ci sono anche i consiglieri che hanno molti meno anni di me e da questi consiglieri è arrivata anche la richiesta di cominciare a prestare una maggiore attenzione ai nostri giovani. Sapete che statisticamente tra i giovani che si iscrivono dopo 2 o 3 anni c'è una grande emorragia che nasce dalla difficoltà di mantenere il proprio mercato o di non avere una grande esperienza. Tra l'altro c'è il problema strutturale che noi spesso abbiamo degli studi affermati, degli studi strutturati, però poi nel momento in cui decidiamo di lasciare il lavoro non pensiamo di dover trasferire questo nostro background, queste nostre capacità, queste nostre conoscenze, questo nostro know-how ai giovani, ma ci limitiamo casomai a chiudere botteghe e a goderci la pensione. Vogliamo stimolare, vogliamo dare maggiore attenzione a questi ragazzi, anche perché i ragazzi sono il nostro futuro e spesso da loro vengono idee illuminanti, idee che comunque per noi è anche interesse farne tesoro. Poi abbiamo attività storiche che noi seguiamo, i lavori pubblici che sono ovviamente è una branca che comunque non va abbandonata, c'è un'altra attività che è quella della mediazione, che è un settore che ha avuto un grosso impulso nel momento in cui era diventata obbligatoria per alcune materie, poi diciamo, non è stata più seguita come meritava. È giusto, anche avendo al nostro, all'interno della nostra compagine consiliare colleghi che seguono questa attività, rivitalizzarla, cominciare a lavorare sul territorio e, come dicevo, fare sempre questa operazione, individuare dove abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato meglio, dove siamo radicati, dove la cosa funziona, e trasferire queste esperienze al resto del territorio. Poi abbiamo creato un gruppo, e qui una piccola divagazione, me la consentirà il Presidente Savoncelli, delle pari opportunità. Vedete ovviamente che, essendo gruppi di lavoro consiliari, non potevamo mettere una rappresentante femminile. Abbiamo tante presidenti donne, abbiamo anche un numero cospicuo di iscritti, soprattutto tra i giovani, che sono donne. Questo è un primo passo, quindi dovevamo creare questo gruppo. Poi ovviamente coinvolgeremo all'interno di questo gruppo qualche presidente, in modo tale da poter sfruttare il valore aggiunto dell'esperienza che maturano le nostre colleghe a svolgere questo ruolo delicatissimo, ma soprattutto, ecco, a dare la possibilità di avere voce, di trasferire le istanze di questa parte importantissima della nostra categoria anche al Consiglio nazionale e a tutti i colleghi. Poi c'è un'attività che segue il nostro segretario. Storicamente l'attività giurisdizionale è seguita dal segretario del Consiglio nazionale, così come il personale. A queste si sono aggiunte le attività storiche che seguiva il nostro segretario Enrico Rispoli, che sono le competenze e il contenzioso. Poi abbiamo da dedicare un'attività enorme a quella che è l'orientamento e la scuola. I consiglieri che sono delegati a questo hanno un compito importante, difficile, complesso. Abbiamo fatto tanto, parlerò più avanti anche di tutto quello che riguarda l'orientamento, che riguarda la scuola. Diciamo che era quasi doveroso, imprescindibile, dedicare un gruppo di lavoro a queste tre attività, che tra l'altro sono la base per il futuro della nostra categoria. Un altro gruppo di lavoro riguarda la prevenzione incendi. Qui molti presidenti già sanno che noi siamo passati da numeri notevoli di colleghi che erano abilitati e iscritti nell'elenco del Ministero, che nel momento in cui sono scaduti i termini per l'aggiornamento professionale obbligatorio, ecco, ci hanno fatto apparire nelle statistiche un'emorragia notevole che non abbiamo capito se è nata da una mancata attenzione a questo obbligo, oppure effettivamente c'erano tanti colleghi iscritti negli elenchi che poi non facevano la professione. Però questa è un'altra professione dove basta formarsi per lavorare bene, avere committenze e soprattutto non avere problemi di competenze. E poi abbiamo dedicato anche proprio un gruppo di lavoro a quelle che sono le nuove opportunità lavorative. Sapete che abbiamo tante convenzioni in essere, lì ne sono state citate alcune: il Demanio, la Fondazione Patrimonio Comune, tutto il rapporto con gli enti locali. Anche qui riuscire ad individuare e a trasferire alcune iniziative assolutamente interessanti, che ormai abbiamo verificato che sono anche strutturate, che si consolidano nel tempo, a tutti gli altri colleghi, a tutto il resto d'Italia. E poi un'attenzione particolare alla programmazione europea e bandi di finanziamento. Qualcuno di voi potrà pensare che questa è una ripetizione, abbiamo parlato di PSR. Scusatemi se mi ripeto su questa distinzione fondamentale, che però noi dobbiamo recepire, dobbiamo metabolizzare. Una cosa è l'attività professionale che poi fa raggiungere al nostro committente un finanziamento nel settore agricolo, nel settore delle attività produttive o comunque un qualche cosa che riguarda la nostra sfera professionale. Noi poi avremo un nostro compenso, un nostro onorario per la progettazione, per la direzione lavori o comunque per il ruolo che abbiamo avuto in questo processo. Un'altra cosa è sfruttare le opportunità che la programmazione europea e i bandi di finanziamento forniscono a noi come soggetti, a noi come liberi professionisti. Pensate a tutti i contributi che si possono avere per la formazione professionale, tutti i contributi che si possono avere per l'avvio di nuove attività, per il potenziamento del proprio studio. Questi sono trasferimenti e finanziamenti diretti che riguardano la persona, riguardano Ezio Piantedosi, che spesso noi confondiamo con gli altri, non li attenzioniamo. E tra l'altro su questo, e poi ci tornerò, è fondamentale anche che noi possiamo sedere, abbiamo la capacità di sedere ai tavoli di concertazione e di confronto regionali, che sono poi quelli che individuano i bandi e le priorità. Poi c'è tutto il discorso della protezione civile, ne ha parlato già il Presidente, ve lo risparmio, tutto quello che è il nuovo supporto tecnico. Poi eventualmente domani, se abbiamo tempo, è in fase di dibattito, vogliamo approfondire, ben volentieri ritorniamo sull'argomento, così come un altro gruppo l'abbiamo dedicato alla qualità e all'innovazione tecnologica, qualità considerate che noi abbiamo licenziato nel 2013 47 standard qualitativi. Questi 47 standard qualitativi sono un fiore all'occhiello, ce li stanno copiando, hanno chiesto di poterli trasferire all'interno delle proprie professioni tanti altri ordini professionali. Noi abbiamo sottoutilizzato, devo dire, questi standard, non li consideriamo come l'asticella minima per poter garantire una prestazione di qualità, non li consideriamo come un qualche cosa che ci tutela anche in caso di contenzioso con il committente, non li consideriamo quando viene un nostro collega e dà un incarico in una attività nella quale non è molto esperto e che lì avrebbe un riferimento assoluto, puntuale, che arriva addirittura ad una checklist dalla quale spuntare tutto quello che si doveva fare e verificare se lo si è fatto. Poi abbiamo i rapporti con i collegi. Ovviamente, ne ha accennato il Presidente, è un qualche cosa che vogliamo migliorare, vogliamo strutturare meglio e ovviamente non potevamo non dedicare una forza diretta, un impegno diretto su questo fronte, su questa attività. E poi il rapporto con le regioni, nel quale si inserisce il discorso a cui ho fatto cenno io prima per quanto riguarda i bandi e i finanziamenti europei, che non sempre sono di pertinenza dei ministeri, del MISE o di altri dipartimenti, ma spesso sono di pertinenza delle regioni. Poi ovviamente, poiché il Presidente, come ha accennato prima, sta portando avanti quella che è stata una nostra il nostro DNA, quello che ha caratterizzato i primi 5 anni di mandato del Presidente Savoncelli, cioè quello della riforma dell'accesso, della riforma scolastica, al Presidente Savoncelli sono rimaste queste deleghe. Abbiamo concentrato queste deleghe e le abbiamo sollevato da altre, Presidente, proprio perché così vogliamo che tu possa prestare le migliori energie verso questi fronti impegnativi, ma sui quali, ecco, siamo fiduciosi di raggiungere a breve il risultato che ci aspettiamo. Altro argomento importante sul quale ci siamo un poco disaffezionati è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, e sulla quale attività comunque ci impegneremo. Un altro gruppo di lavoro riguarda la topografia e il catasto. Qui abbiamo da recuperare un po', ma non per il lavoro, perché il lavoro, lo sapete, comunque è coperto per l'80% da geometri, tutte quelle che riguardano le attività catastali e tutte quelle che riguardano le attività in topografia, ma ovviamente noi abbiamo bisogno di monitorare, perché stamattina proprio col Presidente abbiamo verificato che ci sono delle criticità, soprattutto nel settore catastale, soprattutto in alcune realtà provinciali, e quindi c'è bisogno di un monitoraggio e di un'attenzione continua verso queste materie. Così come non possiamo abbandonare tutte quelle che sono le attività di politica energetica, di ambiente e territorio, dalle quali mi insegnate scaturiscono una serie di interessi professionali che vanno dagli interventi di ristrutturazione a quelli di riqualificazione energetica e tutto quello che ne consegue per quanto riguarda il nostro lavoro quotidiano. Vi ho annunciato i 24 tavoli di lavoro in maniera molto spedita, spero, o con qualche aggiunta di quelli che riguardavano i ruoli istituzionali. Il mantra e la conclusione di tutto questo è che, ovviamente, come ha detto Maurizio prima di me, noi dobbiamo far sì, impegnarci noi in prima persona, ma soprattutto insieme, fare squadra per individuare misure fondamentali per creare opportunità lavorative. Il territorio, i colleghi ci trasferiscono questa esigenza, spesso la trasferiscono perché noi non siamo stati in grado, soprattutto noi come Consiglio nazionale, di aprire loro il panorama, di aprire gli orizzonti e di far capire quali sono le opportunità di lavoro nuove che ci sono, sulle quali puntare e sulle quali impegnarsi, senza continuare a litigare con altri professionisti, senza continuare ad illudersi che bussi qualcuno alla porta per darci incarichi che abbiamo avuto nei primi 20 anni della nostra attività, perché è un'illusione, quella porta non vedrà mai nessuno che tenterà di varcarla per questo tipo di attività, e allora questo deve essere il fil rouge che caratterizzerà i prossimi 5 anni. Ovviamente per portare avanti tutto questo lavoro noi abbiamo individuato delle direttrici, abbiamo individuato 6 direttrici fondamentali. La prima la trattata il Presidente, cioè quella lì che nei primi 5 anni noi abbiamo lavorato tanto, soprattutto Maurizio Savoncelli, per acquisire una posizione, per acquisire reputazione, per poter avere questo consolidamento nei confronti delle altre categorie professionali, quindi essere considerati interlocutori affidabili. Si parlava prima della rete, ma voglio enunciare una per tutti come esempio, che oggi siamo convocati spesso, anche in maniera tempestivamente difficile poi da riscontrare nelle varie audizioni che si susseguono a livello legislativo. Prima era impensabile che il Consiglio Nazionale dei Geometri venisse coinvolto in queste attività, e quindi non dobbiamo perdere di vista questo discorso, così come dobbiamo ampliare la partecipazione, quindi rendere collettivo il discorso al quale ho fatto cenno prima e sul quale è improntata questa mia relazione, che è quella di ampliare la base, costruire una squadra, condividere e rendere collettive alcune iniziative, così come non dobbiamo abbandonare quella che è una peculiarità che noi abbiamo. È una peculiarità storica, però non è un ossimoro rispetto a quello che ho detto, è una peculiarità storica che dobbiamo conservare, che è quella lì di essere cerniera fondamentale tra il lavoro e la società civile, le famiglie, cerniera tra queste famiglie e la burocrazia, gli enti pubblici, ma anche, vedete, voi me ne potete dare conferma, cerniera tra le famiglie, il committente e quelle che sono le figure professionali che poi vengono inserite nel processo e per le quali noi possiamo essere comunque riferimento nella gestione di tutta questa attività. E poi l'uniformità delle attività nasconde che cosa? Nasconde quello che è una cosa alla quale ho fatto cenno più volte, ed è quella lì di mutuare queste buone pratiche in tutto il territorio, trasferirle a tutti i colleghi con un'attività che sarà di presenza nostra. Poi ne parlerà meglio il collega Bini nell'intervento che farà, nel coinvolgere i colleghi, presidenti, consiglieri e i nostri iscritti. Ovviamente tutto questo, e non poteva essere una direttrice che veniva non citata qui, c'è la riforma del percorso di accesso e c'è, come dicevo, il coinvolgimento dei collegi in tutte le sue declinazioni. Questa slide l'avete vista anche nella presentazione. Ovviamente abbiamo le 6 direttrici, quindi abbiamo questa linea strategica. Gli impegni per realizzare queste linee strategiche individuano 8 assi portanti. Uno è quello della formazione professionale continua, l'altro riguarda l'istruzione scolastica, l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro, la rappresentanza, il posizionamento, la presenza internazionale, i collegi e il focus lavoro. Questo diciamo è la colonna che regge tutto quello che è il nostro programma e che io vi sto proponendo, per poi ovviamente aspettare da voi i contributi fondamentali per completarlo e per realizzarlo. Parlando di formazione continua, abbiamo toccato un po' questi argomenti prima. Dobbiamo migliorare i nostri standard. Sapete che abbiamo un catalogo delle attività formative, però questo catalogo ha bisogno di essere riordinato, ha bisogno di essere ridefinito. Lavoreremo su questo, anche perché noi vogliamo evitare che la nostra formazione obbligatoria si concentri soprattutto su attività più di informazione che di formazione. Noi abbiamo interesse ad essere qualificati e quindi formati, per cui cercheremo di trasferire maggiore attenzione alle attività di formazione vera e propria. Individuare degli indirizzi univoci a livello nazionale, quindi dare una serie di indirizzi. E poi, per quanto riguarda i contributi agli iscritti, voi sapete che ci sono già una serie di attività formative che, grazie alla disponibilità della nostra cassa di previdenza, prevedono un contributo. Vogliamo strutturare con il confronto con la cassa una serie di attività che, soprattutto per quanto riguarda la conservazione o l'acquisizione delle qualifiche professionali, perché sapete che oggi il regolamento cassa prevede che per la conservazione della qualifica c'è il contributo, non per assumere la qualifica, quindi lavorare insieme alla cassa e condividere una serie di nuove attività che potrebbero far beneficiare di contributo i nostri colleghi. E poi individuare dei percorsi formativi differenziati. Tocco per questo argomento solo 2 punti ai quali so che tanti di voi hanno prestato attenzione e che hanno a cuore. Uno è quello che riguarda gli over 65, quindi prevedere una formazione differenziata per gli over 65, perché ci rendiamo conto che molte volte mettiamo in difficoltà il collega che comunque ha grande esperienza, ha tanto lavoro, di dover comunque pensare a raggiungere i 60 crediti formativi. L'altro è quello degli iscritti solo albo, che è un'altra fonte di pena per tanti di voi, ma anche per tanti di noi. E quindi, prego. Lei? Certo, sicuramente anche alle donne, io vorrei, ecco, me ne erano venuti in mente due, avevo evidenziato quelli, sicuramente potrebbe essere anche da prendere in considerazione un'agevolazione o comunque un percorso formativo differenziato per le donne, soprattutto per la maternità. E poi dobbiamo portare avanti un monitoraggio. Scusatemi, mi divido la colpa con il collega Ratano, che io imprudentemente ho seguito in questa affermazione. Riavvolgiamo il nastro e facciamo finta che la cosa non è stata detta. Per quanto riguarda invece il monitoraggio, voi sapete meglio di me che è indispensabile verificare come viene erogata la formazione a livello nazionale, quindi questo monitoraggio comprenderete che è fondamentale per cercare di evitare che ci siano delle situazioni di assoluta discriminazione a seconda di dove si fa la formazione. Poi ovviamente per quanto riguarda l'istruzione scolastica e universitaria andò molto più velocemente, sapete che stiamo cercando di modificare anche l'attuale piano di studi del CAT, perché nel momento in cui andrà in vigore la nuova legge che riguarda il nostro percorso scolastico, quindi l'accesso e la laurea triennale, ovviamente ci sono una serie di materie propedeutiche a questo corso di studi che dovranno essere inserite, così come noi ci teniamo tanto che venga reinserito, voi vedete lì la definizione lemma geometra, guardate, una cosa alla quale ci teniamo, lemma che poi sostanzialmente è una sorta di sinonimo di definizione, quindi di un qualche cosa che identifichi una categoria nel nostro caso, ma che identifichi un qualcosa di tangibile. Noi ci teniamo tanto a che ritorni nella individuazione dei nostri istituti, così come anche stiamo facendo di tutto per far sì che ci sia un'evoluzione anche degli istituti CAT, visto che c'è questa propensione sociale a considerare qualitativamente molto più validi i licei rispetto agli istituti, di pensare nel momento in cui va a regime la obbligatorietà del conseguimento della laurea per iscriversi al nostro albo, anche quella di trasformare i nostri istituti in licei tecnici, licei tecnologici per geometra. E tutto questo ovviamente lo possiamo fare in autonomia, ma non possiamo comunque perdere di vista quelle che sono le attività che oggi abbiamo ancora in essere. Una fra tutte è quella di rinvigorire le sinergie con gli ITS. Qualcuno dirà, ma come ti è venuta sta cosa? Oggi noi abbiamo un'altra sfera di lavoro importantissima. Vedo qualche collega che già ci sta puntando molto e che è diventato già un riferimento, che è quella lì del BIM. Voi avete pensato chi può portare avanti una qualificazione dei nostri colleghi per diventare ad esempio BIM specialist? Trovando una sinergia con gli ITS, quindi creando un percorso dedicato a queste figure professionali, noi potremmo qualificare i nostri BIM specialist attraverso una sinergia, attraverso una convenzione, attraverso un ITS. E ovviamente poi c'è a livello di istruzione scolastica ed universitaria la madre di tutte le battaglie, definiamola così, che è la nuova disciplina che dovrebbe nascere dal nuovo percorso di studi, ovviamente con l'implicazione che poi si dovrebbe rivedere il 328 del 2001, dovrebbero essere abolite le sezioni B. Il Presidente già in un'altra occasione ha detto che da questo punto di vista c'è condivisione anche da parte dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, e ovviamente se cambia il percorso di studi, cambiano la disciplina della professione, cambieranno anche le competenze, quindi anche questa rientra tra le mission del prossimo quinquennio. E poi ritorniamo a quello che facciamo oggi, quindi ritorniamo a quelle che sono le attività che coinvolgono voi, che coinvolgono noi, che riguardano l'orientamento scolastico. Sapete che abbiamo un orientamento in entrata, che è quello delle scuole medie inferiori, come si definiva in un tempo, verso i CAT, e ovviamente dobbiamo generare da parte dei nostri, degli alunni di queste classi un interesse per seguire il nostro CAT. E poi abbiamo un orientamento di uscita, quindi dal CAT verso la nostra professione, e dobbiamo stimolare la conoscenza della nostra professione. Consentitemi, poi passerò per il Savoncelli del 8 maggio 2019 per la prolissità, però penso si debba dedicare la giusta attenzione ad un'esperienza, ad un esperimento che abbiamo voluto fare con il Presidente Savoncelli e con il Presidente Buono, che colgo ora l'occasione di ringraziare per la disponibilità, perché effettivamente poi in poco tempo ha dovuto organizzare un programma impegnativo per la struttura. Lunedì scorso abbiamo ospitato due classi, quinte e una quarta, del CAT di un istituto della provincia di Latina, l'istituto CAT di Aprilia. Erano poco più di 30 ragazzi, li abbiamo invitati a visitare la nostra sede, tutta l'attività propedeutica di concertazione, la definizione, le autorizzazioni ve le risparmio. Sono venuti, hanno visitato la nostra sede a Piazza Colonna, sono andati su in terrazza, grazie e approfitto per salutare e ringraziare Antonio D'Angelis, segretario del Collegio di Latina, che ci ha dato una mano in questo. Grazie Antonio, perché Antonio poi ha fatto un po' da guida, ha illustrato ai ragazzi le peculiarità di Piazza Colonna, alcune simpatiche storie che riguardano come si è svolta la vita in Piazza Colonna, e quindi i ragazzi abbiamo verificato che hanno trovato grande interesse per la nostra location, ma soprattutto hanno trovato grande interesse ad ascoltare le parole che hanno illustrato loro quello che era il geometra, quello che fa oggi il geometra e quello che farà il geometra. Poi ci siamo trasferiti in cassa, hanno visitato Palazzo Corrodi, hanno avuto il piacere di seguire e di fare la visita guidata alla quale vi ha invitato il Presidente Buono domani, visita che ho seguito. Pensate che io il consigliere Ilario Tesio, che non vedo ma che mi ha fatto compagnia in questa attività, in questa esperienza, pensavamo di lasciare i ragazzi a fare la visita, poi alla fine siamo stati così coinvolti dall'interesse che suscitavano le parole della nostra guida che abbiamo seguito la visita. Devo dire che, ecco, vi esorto a seguire anche voi domani questa esperienza, perché a fare questa esperienza, perché effettivamente poi siamo rimasti affascinati, abbiamo scoperto cose di questa struttura che non conoscevamo. E poi abbiamo parlato di welfare con i ragazzi, e devo dire che i ragazzi hanno seguito una materia che potrebbe sembrare ostica per 17-18 anni, quindi quella della solidarietà generazionale, ma l'hanno seguita con un tale interesse che noi ci siamo meravigliati, che ormai saranno fatte quasi le 14 e questi stavano ancora tutti seduti, buoni, attenti ad ascoltare le parole di Ilario. Poi abbiamo fatto un laboratorio BAM Plus, quindi li abbiamo fatti anche divertire. Ci auguriamo che questo sortisca un interesse, e quindi aspetteremo un poco dopo gli esami se ci sarà un incremento delle iscrizioni all'albo praticanti del Collegio di Latina, ma siamo convinti che sia un'esperienza da replicare, da produrre. A breve coinvolgeremo anche tutti voi in questa attività che abbiamo messo su anche con la collaborazione preziosa di uno dei nostri partner, che Maurizio ha già ringraziato prima e che mi fa piacere salutare ed individuare personalmente, che è Anna Gervasini, che veramente è stata inappuntabile nel farci da supporto quasi fondamentale, perché diciamo che noi questa attività sicuramente non l'abbiamo nel nostro DNA. Ovviamente per l'orientamento in entrata voi siete stati già coinvolti con il Georientiamoci. Georientiamoci è un'attività che porta avanti Fondazione, è un'attività che ovviamente prevede un orientamento didattico che si fa presso le seconde e terze medie. Questa attività la dobbiamo implementare e migliorare. Ci rendiamo conto che l'attenzione che abbiamo dato verso questa attività ha portato ad un'attività pionieristica. In alcune realtà siamo riusciti ad avere buoni risultati, in altre abbiamo verificato che c'è una difficoltà per voi presidenti, per i colleghi che vanno. Bisogna comunque creare un supporto che, ecco, poi vi illustrerò come più o meno abbiamo individuato e sul quale veramente vi chiedo la cortesia di darci un contributo per migliorare questa attività di orientamento, che è un'attività fondamentale per dare linfa ai nostri CAT. Per questa attività in orientamento, ovviamente, noi abbiamo pensato di dare un supporto migliore alla comunicazione, quindi creare dei video, creare una presenza sui social maggiore che possa servire da supporto ai collegi che sono meno strutturati e che ovviamente avrebbero difficoltà, hanno difficoltà a portare avanti questa attività e portare avanti un'attività di formazione di gruppi scuola, dei gruppi scuola dei collegi, non limitandoci solo ad un'attività centrale qui a Roma per quanto riguarda i formatori, ma articolare queste iniziative sul territorio, vedremo se a livello regionale, se a livello macro-regionale, ne parleremo a breve perché abbiamo in essere in campo una serie di attività, una serie di iniziative che entro fine mese proporremo a tutta la categoria e speriamo che in questo modo riusciremo a dare un supporto maggiore a tutti quelli che lavorano su questo fronte e poi ovviamente dobbiamo studiare il modo di approcciare e di comunicare con questa generazione Z. Fino a qualche tempo fa io non sapevo cosa fosse questa generazione Z, sicuramente voi lo saprete, ci chiamano millennial, cioè sono tutti i ragazzi che sono nati dopo il 2000 e che sono i ragazzi che ovviamente potrebbero essere interessati a noi e alle loro famiglie. Dobbiamo avere la possibilità di fornire ai nostri, dobbiamo dare la possibilità ai nostri colleghi che faranno formazione, che faranno orientamento, di avere dei mezzi per capire come si comunica alla generazione Z e come si comunica alle famiglie, non in pillole ma attraverso proprio una progettazione strutturata, trasferita poi a livello di microprogettazione sui territori e organizzando, come vi dicevo, questi eventi locali. E poi c'è l'orientamento in uscita, quindi dai CAT verso la scuola, verso le nostre strutture, verso i nostri collegi. Sapete che abbiamo già in essere l'alternanza scuola-lavoro, quindi abbiamo un protocollo che noi stiamo portando avanti. Questo protocollo ovviamente va implementato perché, vedete, io ho avuto un'esperienza personale, ho avuto qualche ragazzo nel mio studio, tutti hanno sostenuto l'esame di abilitazione, ne ho avuti 4, se non sbaglio 3 sono dei colleghi ormai iscritti. Quindi l'alternanza scuola-lavoro fidelizza molto il ragazzo, gli fa capire cosa è il nostro mondo, non glielo fa capire solo in un evento puntuale come quello a cui ho fatto cenno prima della visita del CAT, ma glielo fa prendere giornalieramente, lo fa sentire parte di un mondo che spesso lo affascina perché il nostro mondo sapete che ha degli aspetti assolutamente eccezionali che spesso noi dimentichiamo. Ovviamente nell'orientamento in uscita l'alternanza scuola-lavoro va strutturata meglio, va strutturata attraverso un progetto unico, attraverso gli eventi che potrebbero essere replicati e ovviamente tutto questo è un'attività che ci prenderà, che ci coinvolgerà, però ovviamente capirete che io sto parlando di una programmazione delle linee strategiche e di una proposta che riguarda 5 anni, quindi nelle prossime assemblee chi interverrà al posto mio sarà molto più breve sicuramente perché parleremo di cose molto più tangibili e concrete a livello di tempi relativamente brevi. E poi ovviamente facevo cenno prima ad un asse che è quello della rappresentanza e di quello che è il nostro ruolo come cerniera tra i cittadini e la pubblica amministrazione. E quindi ovviamente a tutta quella che è la nostra partecipazione anche a livello locale, e qui ritorno al discorso che ho fatto prima per quanto riguarda i tavoli di concertazione regionali, dobbiamo intensificare l'azione di lobbying, è un'attività che noi ci siamo resi conto che va strutturata meglio, perché se rimane un'attività che noi mettiamo in essere solo nel momento in cui ci sono delle criticità, vuoi che ci vengano tirate fuori delle norme che ci riguardano, vuoi che ci siano dei movimenti, ci siano delle azioni da parte di altre categorie professionali, e l'attività di lobbying per poi condizionare o comunque monitorare quella che è l'attività politica, sono delle azioni che vanno portate avanti in maniera molto molto strutturata, e quindi su questo fronte bisogna fare molta attenzione e spendere sicuramente risorse maggiori. E poi ho fatto cenno al centro studi degli ingegneri quando vi ho fatto l'esempio della bozza di protocollo che abbiamo proposto, cioè che proporremo al gruppo di lavoro per quanto riguarda il protocollo per il CTO. Abbiamo bisogno anche noi di un centro studi. In breve, cos'è il centro studi? Come può essere strutturato il centro studi? Il centro studi è un insieme di giuristi, di nostri colleghi particolarmente esperti, di tecnici della materia, che ci devono fare da supporto per analizzare, visionare e darci un contributo affinché, un esempio per tutti, nel momento in cui arriva una convocazione da parte di una commissione, voi del Senato, voi della Camera, per dire la nostra su un disegno di legge, su una normativa che è in fase di discussione, noi dobbiamo avere un supporto giuridico, un supporto che ci consenta, perché parliamoci chiaramente, noi siamo tutti geometri, quindi quando ci arriva, vedete oggi ci sono in ballo il decreto sviluppo, il decreto concorrenza, sono norme particolarmente complesse sulle quali noi per dare un contributo articolato, un contributo che poi consenta anche ai nostri interlocutori di avere modo di poterlo fare proprio perché è strutturato come si deve e quindi può essere direttamente preso in considerazione poi dagli uffici che sono preposti alla parte tecnica dei dispositivi, ovviamente noi dobbiamo avere qualcuno che ci lavori su, e questo qualcuno che ci lavori su deve essere una struttura che noi dobbiamo avere già al nostro interno, deve essere una struttura che noi abbiamo già creato e che deve essere già operativa per dare risposte. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticare che in tutta questa attività non può mancare, per quanto riguarda la rappresentanza, anche una tutela di tutti quelli che sono i nostri colleghi, di tutta quella che è la nostra attività professionale, che ovviamente non possiamo trascurare perché comunque alcune criticità sul territorio ci sono. E vedete, in estrema sintesi, quello che è il posizionamento, quello che è un qualche cosa che ho già trattato prima, è caratterizzato da queste tre tematiche fondamentali, quindi curare e definire l'immagine, quindi il brand, il lemma a cui facevo riferimento, migliorare la percezione che hanno i nostri interlocutori della nostra categoria e avere comunque una capacità di distinguersi e di motivare i nostri interlocutori e di essere riferimento preciso, puntuale e affidabile per tutto il mondo che ci circonda. E ovviamente per portare avanti questo posizionamento, per migliorare il nostro posizionamento, c'è da mettere in campo una serie di iniziative. Queste iniziative noi le abbiamo già cominciate, abbiamo già cominciato a porle in essere attraverso un progetto, il progetto Awareness 2019. Che cos'è questo progetto Awareness? È un progetto che noi stiamo portando avanti con un partner istituzionale, se non sbaglio lì abbiamo dimenticato referente che cosa ha fatto? Ha fatto un'indagine, la società Instill, l'abbiamo commissionata come fondazione, ha fatto un'indagine sociologica su come è concepito il mondo del geometra in tutto quello che ci circonda, quindi dall'adolescente all'adulto, allo studente, alle famiglie, agli altri professionisti, e abbiamo individuato questo scenario. All'interno di questo scenario ovviamente vengono fuori delle luci e delle ombre. Con questo scenario, quindi, noi ovviamente che cosa abbiamo fatto? Da questo scenario abbiamo tirato fuori un'analisi del contesto, abbiamo tirato fuori una serie di attività da portare avanti, e queste attività le vedete in estrema sintesi riportate nella slide, e cioè che abbiamo bisogno comunque ancora di promuovere la figura di geometra, perché sapete il gap che è derivato dalla riforma del Gelmini, abbiamo bisogno comunque di tenere la popolazione della categoria al di sopra di certi numeri, dobbiamo migliorare lo spirito associativo tra i geometri. Vedete, proprio la mancanza di questo spirito associativo ha fatto sì che ci fossero tutti quei commenti sui social che sono una sorta di autoflagellazione che è nata dalla sentenza della Corte di Cassazione. Quindi noi ci siamo più divertiti a denunciare un problema che poi avrebbe investito tutti, senza conoscere, senza sapere l'essenza del problema, che leggere la sentenza e dire: ma cosa ne nasce da questa sentenza? Quindi anche su questo bisogna lavorare, così come bisogna lavorare fornendo la possibilità di avere una presenza online ai collegi, dare anche sui nostri strumenti di veicolazione delle notizie uno spazio di promozione ai singoli colleghi, perché ci sono tanti colleghi che lamentano questa difficoltà, loro sono eccellenze in alcuni campi, però purtroppo non riescono a trasferire oppure a promuovere questa eccellenza anche senza fini diretti, perché non gli diamo questa possibilità. E quindi avere, ovviamente, trasferire tutto questo a livello nazionale. Per questo posizionamento, ovviamente, come dicevo, con Instill abbiamo strutturato un progetto. Il progetto riguarda, ecco, tutte queste attività che partono dal restyling dei nostri siti web, quindi quello del Consiglio Nazionale, quello della Cassa e quello della Fondazione, una pianificazione e quindi un progetto per affrontare i social media, una campagna ovviamente promozionale anche sui media tradizionali e quindi individuare un discorso che riguarda anche la veicolazione delle notizie sul piano digitale, quindi sulle relazioni pubbliche in generale, fornendo anche tra l'altro dei materiali video e fotografici che possono essere utilizzati dai nostri collegi per quanto riguarda le attività di promozione e di posizionamento della nostra categoria. Il sesto punto ed è l'ultimo che tratto io, così faccio come fa il Presidente, comincio ad annunciare mezz'ora prima che sto finendo, così voi vi consolate, riguarda la presenza internazionale, presenza che ha seguito il collega Enrico Rispoli, che ringrazio per avermi fatto diciamo, relazionare anche su un'attività che segue lui, la presenza internazionale che noi a volte ci chiediamo ma cos'è, ma che andiamo a fare all'estero, che interessi abbiamo ad interloquire con thailandesi, con giapponesi, con coreani, a volte anche con tante nazioni africane. Allora, la presenza internazionale ha nel suo DNA quello di recepire le direttive europee e quindi riconoscere poi le qualifiche professionali che nascono dalle direttive europee. Questo è un approccio diretto che noi abbiamo come geometri a livello internazionale e ovviamente ci serve anche per individuare tutte quelle che sono le attività di mobilità dei professionisti in ambito UE, perché sapete che all'interno dell'Unione Europea poche nazioni hanno la figura del geometra, però se il geometra va a lavorare all'estero, ovviamente se noi non sappiamo come è strutturata una professione omologa alla nostra all'estero, quali sono gli ordinamenti che la regolano, diventa impossibile dare riferimenti e vi posso garantire che ci sono centinaia e centinaia di colleghi che lavorano all'estero e tra l'altro lavorano e non hanno nessun problema di commessa e ovviamente questo poi che valore aggiunto ci dà? Ci consente di capire come possiamo noi implementare cose che fanno all'estero e che per noi sono fonte, sono riferimento per trasferirle in Italia e anche ovviamente in maniera opposta trasferire tutte quelle che sono le nostre conoscenze e la nostra autorevolezza a realtà che sono al di fuori dei nostri confini. Noi abbiamo come presenza a livello internazionale una presenza corposa, abbiamo il nostro segretario Enrico Rispoli che tra l'altro da poco ha assunto, assumerà, mi perdoni Enrico se sono impreciso, anche un ruolo assolutamente di rilievo, già ne aveva ricoperto qualche altro all'interno della Federazione Internazionale dei Geometri, che è diciamo, la patria di tutti i geometri mondiali, ma abbiamo la nostra presenza nell'associazione che coinvolge e raggruppa i geometri che si interessano di costruzione di edifici. Abbiamo la presenza nel gruppo dei geometri europei, siamo presenti ovviamente nell'Associazione Mondiale dei Valutatori, siediamo al tavolo del consiglio che si interessa degli standard internazionali di valutazione, siamo componenti della Unione dei Geometri del Mediterraneo, facciamo parte del gruppo dei valutatori associati europei e facciamo parte della CLGE che è il Consiglio Europeo dei Geodeti, dei Geometri e dei Geodeti. Quindi queste sono le associazioni che ci vedono direttamente coinvolti e sulle quali lavoriamo, lavora il nostro segretario Enrico Rispoli, lavora la nostra struttura e sulla quale abbiamo un'attività di grande rilievo e che sono convinto che se riuscissimo a valorizzare meglio potremmo anche trasferirla ai nostri colleghi e fornire loro opportunità di lavoro anche all'estero. E si sviluppa ovviamente attraverso questo scambio di competenze della categoria, si sviluppa attraverso l'evoluzione dei sistemi informatici catastali del mondo. Pensate che noi ci lamentiamo sempre del nostro catasto, il nostro catasto è di riferimento per tante nazioni che stanno elaborando un catasto informatizzato e spesso vengono qui, vengono presso la nostra agenzia o addirittura interloquiscono con noi direttamente per avere un riferimento e per capire come riusciamo a far funzionare il nostro catasto, quindi come riusciamo a censire la nostra proprietà immobiliare. E ovviamente abbiamo anche questo ruolo, dobbiamo analizzare tutti i dati, i big data, quindi l'insieme dei dati che nascono da queste attività che svolgono i geometri nel mondo attraverso un'attività di data science, quindi di elaborazione di questi dati, capire anche che utilizzo ne possiamo fare ai fini professionali di questa attività, che è il sale poi per capire anche se noi abbiamo sbocchi e possiamo avere un interesse diretto. E ovviamente un'altra pillola che può essere di interesse, anche se marginale, riguarda i regolamenti deontologici. Noi abbiamo ovviamente, oltre che curiosità, interesse a capire a livello deontologico come sono regolamentate le professioni omologhe alla nostra nel mondo, così come tutte quelle che sono le metodologie per quanto riguarda l'esercizio della professione, e ovviamente c'è uno scambio di esperienze che si concretizza nei vari convegni e congressi che periodicamente si svolgono in tutto il mondo. E un'altra cosa che portiamo avanti, che stiamo portando avanti, che ovviamente a noi interessa relativamente, è che in tante realtà non c'è un'indipendenza vera e propria dei liberi professionisti, e quindi cerchiamo di trasferire questo concetto e questa opportunità anche a chi non ce l'ha ancora. E ovviamente questa attività internazionale ha anche uno sbocco e un'evoluzione per quanto riguarda la catalogazione dei diritti immobiliari. Quindi trasferire e capire come in altre realtà c'è questa catalogazione e come viene fatta in Italia, per capire cosa può essere migliorato e quale altra cosa può essere trasferita. Ovviamente c'è un confronto sui vari sistemi scolastici, e in tutta questa attività da sempre c'è un grande coinvolgimento dei giovani iscritti. Giovani iscritti che poi spesso hanno avuto queste esperienze anche lavorative a livello internazionale, tra l'altro giovani iscritti che si sono avvicinati al mondo della governance di categoria, qualcuno è diventato consigliere, qualche altro presidente, quindi devo dire che questo è stato anche un viatico per coinvolgerli nell'attività che ci fa stare qui oggi e che comunque è importante per il futuro. I miei 6 punti li ho finiti. Concludo, prima di passare la parola a Luca Bini, con poche parole, oltre che ringraziarvi per la pazienza, perché mi rendo conto che per fortuna il campanellino me lo ha risparmiato il presidente. Tutto questo, quindi la mission, il mantra del lavoro, tutte quelle che sono le nostre linee strategiche, le indicazioni che abbiamo dato, fornito in maniera breve, ma che poi forniremo in maniera un po' più strutturata a voi in attesa del vostro riscontro, hanno un fine, hanno il fine di creare opportunità di lavoro, creare futuro per la categoria, e soprattutto noi ci siamo resi conto che poteva funzionare meglio il concetto di dover trasferire, di dover coinvolgere, di dover fare squadra con voi, che è un qualche cosa che noi non vogliamo ripetere, che vogliamo far sì che in questi 5 anni ci sia questo confronto che porta ad una condivisione indispensabile per far sì che il geometra, come dicevo ai ragazzi l'altro giorno, quando lo tracceremo, quando lo indicheremo alle nuove leve, non debba essere una figura professionale della quale parlare al passato o al presente, ma soprattutto debba essere una figura professionale della quale parlare al futuro. Grazie.